Roberto Scarnecchia, ciao Roberto, bentrovato, buongiorno.
Ciao, ciao Daniele, buongiorno a tutti.
Ripartiamo con Marco D'Oristano, ciao, benvenuto.
Ciao, buongiorno, grazie di tutto.
Ciao,
siete fantastici, vi conosco da, vi ascolto da tantissimo tempo, sono un artigiano e mi fate compagnia tutto il giorno, dalla mattina alla sera.
Grazie mille.
Sono juventino, però voglio parlare del Torino.
Prego.
La settimana scorsa è successa quella cosa incresciosa, veramente incresciosa, con quei ragazzotti che giocano a pallone, no, come Scarnecchia, sono dei ragazzotti che giocano a pallone. E io volevo dire soltanto una cosa, quello non era soltanto il grande Torino, era anche la nazionale. Ok, quindi così è. E poi un'altra cosa che volevo dire. Sono un po' emozionato appunto per questa cosa qui. Basta, volevo soltanto dire questo qui. Vi ringrazio, un abbraccio.
Ciao. Segnalazione di Marco D'Oristano che tornava, no, su quel video sui social dove alcuni calciatori del Toro insomma offendevano i tifosi presenti a Superga.
Ma ripeto, sicuramente Superga deve essere comunque sempre, bisogna portare rispetto a quello che è successo, alla memoria di questi giocatori, a delle vittime, eccetera eccetera, al di là che fossero Torino, grande Torino, nazionale, non è questo. Chiaro che io ho seguito solamente, purtroppo ho seguito solamente, diciamo, i commenti di questa vicenda, perché un po' non l'ho, forse perché non l'ho voluta neanche andare a cercare, sai Dani, perché
anche perché non c'era, c'era poco da commentare, insomma, che avevano dei bracci,
esatto,
ecco, se vogliamo.
Esatto, cioè, che cosa vuoi commentare? Non puoi commentare nulla, basta, non l'hanno vissuta, non hanno, non, tante volte si manca di rispetto per tantissime altre cose, è mancato di rispetto anche su questa, che è una cosa che probabilmente ci tocca a noi che l'abbiamo vissuta magari un pochino più da vicino, non l'abbiamo vissuta direttamente, eravamo naturalmente, forse non eravamo neanche, tanti di noi non erano nati, ma comunque l'abbiamo vissuta di conseguenza. E quindi questo ti dico che non ho da commentare, cioè è una cosa che non dovrebbe mai succedere, e parliamo sempre di pochi intelligenti, per non dire una parola un po' più pesante.
Chiara, andiamo a salutare anche Alessandro che ci chiama da Cosenza. Ciao, buongiorno.
Buongiorno Alessandro, provincia di Cosenza. Volevo dire una cosa per quanto riguarda le partite dell'Inter che ha giocato sia contro il Sassuolo che contro il Frosinone. Secondo me, io sono del parere che una squadra che non ha più obiettivi deve comportarsi sempre nello stesso modo, cioè lealtà sia contro le squadre che non hanno un obiettivo, sia contro le squadre che hanno un obiettivo, del tipo che l'Inter sta decidendo con la sconfitta contro il Sassuolo, magari diciamo che forse il Sassuolo si potrebbe salvare, invece con la vittoria contro il Frosinone ieri ha quasi condannato, diciamo tra virgolette, il Frosinone. Secondo me dovrebbe giocare sempre nello stesso modo una squadra sia che ha gli obiettivi sia che non ha più gli obiettivi.
Eh sì, questo è l'auspicio. Ciao Alessandro, Roberto.
Ma assolutamente sì, d'accordissimo, ma non è, voglio dire, quella col Sassuolo è stata una sconfitta, onestamente non credo che abbia regalato nulla, come ieri naturalmente il 5-0 al Frosinone non è che l'ha condannato perché voleva condannarlo, l'ha condannato, a parte che ancora bisogna capire che cosa succederà oggi, perché mi sembra che sia a 32 e a 30 se non erro l'Udinese. Comunque poi me l'ho arrivato a riguardare, quindi bisogna capire che succederà nella giornata di oggi e di domani, ma detto questo l'Inter ha dimostrato col 5-0 che comunque non guarda in faccia nessuno, ha giocato una partita come l'ha giocata col Sassuolo, poi se il Sassuolo non è riuscito a vincere perché il Sassuolo ci ha messo qualcosa in più, non capisco sinceramente qual era l'osservazione, cioè è giusta l'osservazione del tifoso dell'Inter,
cioè,
ma
avanzava il dubbio che con il Sassuolo non si fossero impegnati molto semplicemente.
Non è così secondo me, nel senso che non è così, però più che altro perché secondo me il Sassuolo ha fatto una partita dove era Sappiamo che il Sassuolo comunque è sempre stata una squadra importante, che oltretutto con le grandi ha sempre fatto bene, no? Aveva perso un po' questa tradizione da qualche mese perché non vinceva più, ma noi, se ci ricordiamo, il Sassuolo di 5-6 mesi fa, Daniele, era quello che con le grandi vinceva sempre, metteva i bastoni tra le ruote alle grandi, e quindi l'ha fatto con l'Inter una settimana fa. Adesso che l'Inter ieri abbia vinto 5-0 con Frosinone, mi dispiace perché Eusebio, siamo amici da tanti anni e quindi vorrei che con tutte le forze si salvasse, però ripeto, il calcio è questo e quindi l'Inter ha fatto la sua partita.
Massimo da Messina, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti e ai ragazzi e amici che ci sono in compagnia.
Grazie.
Tutta la settimana in maniera così fantastica, voglio dire. Due domande al volo. Allora, secondo voi possibilità che Spalletti dopo l'Europeo vada alla Juventus? Punto interrogativo, dato che è giunto lì, sono lavorati insieme a Napoli, eccetera. E poi il fatto di cui parlavamo prima, poc'anzi, del Sassuolo, quindi la possibilità che in Brescia, anziché cioè, la possibilità dei playoff come c'è nel basket per vincere il campionato, per evitare playout e playoff, attenzione, per evitare che una squadra con 10 punti di vantaggio possa, tra virgolette, regalare punti a questo e a quello o meno, voglio dire. Grazie mille.
Ciao Massimo, ecco, rimettendosi noi in scia ai commenti sulla telefonata precedente, c'è chi gioca la carta, facciamo playoff e playout. Tu che ne pensi, Roberto, di questa modifica regolamentare che sarebbe epocale, storica?
Ma allora, i playoff per che cosa? Per il vittorio del campionato?
Per tutto, sì, classifica alta e bassa, playoff e playout, era la proposta di Massimo.
Sui playout posso essere d'accordo, Dani, nel senso che comunque al di là del, magari due vanno dirette e la terza
è sì, come play-out. C'è in Germania, come c'è in
bravo,
Germania.
Sì. Bravo, ma i playoff no. Playoff no, sicuramente no, cioè chi vince, chi domina il campionato, che come l'Inter non ha senso che faccia i playoff con la seconda, la terza, non so, la quarta, la quinta, la sesta, adesso non so quanti, 6-8 quante saranno. Non sono d'accordo
da studiare,
ci possono essere i playoff per quanto riguarda un eventuale campionato europeo, quello sì, magari per chi vuole, che per chi accede all'Europa
per fare le coppe, dici?
Sì, ma ecco quello che voglio dire, quello può esserci un mischione di questo tipo, o magari quando ci sarà addirittura il campionato europeo, no, questa Superlega, magari per chi deve accedere, non lo so, cioè ci sono tante formule. In questo momento i playoff e i playout della Serie B sono azzeccatissimi, secondo me, ecco l'unica. Però per la Serie A non li vedo, forse i playout sì, ma i playoff no.
No, anche perché in Serie B, insomma, playoff e playout danno lustro e attenzione prolungata al
bravissimo
campionato cadetto, che chiaramente durante la stagione regolare deve fare a spallate con i grandi, insomma, Serie A, coppe e quant'altro. Paolo da Como, ciao Paolo, ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Ciao,
sarai contento, Paolo.
Sì, io simpatizzo per il Como, ma sono milanista. Comunque ci ho giocato nelle giovanili, quindi ce l'ho nel cuore, ecco.
Bene.
Prego. Ecco, visto che c'è Roberto, cerco di essere veloce, sì, di Roma e Milan, no? Okay. Allora, i controlli che si parla questi giorni qua sulle società di calcio a livello economico, no?
Sì.
Se guardiamo quello che ha fatto Pallotta, no? Che io e i miei amici di Roma dicevo, vi accorgerete chi è Pallotta, no? Si è visto quello che ha fatto, quindi plusvalenze e campionati falsati, no? E chissà quanti altri l'hanno fatto, si viene a scoprire anni dopo, no? Quegli anni lì dormivano tutti, chiudevano gli occhi tutti, quindi visto queste cose qua, a mio avviso è giusto il controllo. Seconda cosa, cerco di chiudere argomento Milan, no? Roberto è sempre difeso Pioli, che stasera fa benissimo a lasciare fuori i giocatori che di cervello, spiace dirlo, gli hanno veramente dimostrato troppo poco, no? Però nessuno gli ha mai detto, no? E chiudo, vuoi togliere questo 4-2-3-1 dove tu hai praticamente quattro attaccanti, cioè gente che è 90% offensiva e 10 difensiva, e due centrocampisti che non hanno nessuna delle due caratteristiche di incontrista, che dopo 20 minuti vanno al sanatorio, no, perché devono fare 4.000 fasi, la difesa diventa un colabrodo che si vede arrivare la squadra intera addosso senza il minimo filtro, no?
Sì, sì.
Cioè, nessuno in società, perché non ci sono elementi di calcio, Ibra non si capisce cosa fa, che gli abbia mai detto, e chiudo, ma vuoi capirla che devi mettere tre centrocampisti davanti alla difesa e fare un altro tipo di fase difensiva? E qui che Pioli è indipendibile nonostante il secondo posto, ma a 20 punti dall'Inter, un imbarcato.
La famosa critica del 5-0-5, no? Con la squadra spaccata in due, con un centrocampo poco protetto, critica che spesso e volentieri andava un po' di traverso al tecnico rossonero. Comunque, Roberto, su questi temi, controlli sui conti nel calcio e anche questa situazione con Pioli che è pronto a lasciare diversi big in panchina stasera nel match col Cagliari, prego.
Ma sui controlli del calcio va bene, ci devono essere come in tutte le aziende anche non calcistiche, quindi credo che sia assolutamente giusto. Poi le regolarità, se ci sono, verranno fuori e saranno presi i provvedimenti. Ecco, non parlerei però con il mio amico Paolo dei campionati falsati, perché insomma ci vuole ben altro per falsare un campionato comunque, al di là di quello che può succedere magari, no? Perché al momento se non vengono controllati non è che c'è un campionato che non va come dovrebbe andare, e che se glielo fanno fare vuol dire che in quel momento magari anche le squadre stesse, le società stesse pensano che lo possono fare. Quindi insomma,
è chiaro, il riferimento è alle indagini della magistratura,
esatto,
no? Ecco, visto che anche Pallotta rischia in questo senso.
Esatto, ma parliamo sempre della buona fede, no? Perché le indagini poi uno dovrà giustificare, se ci sono degli illeciti fatti uno dovrà dare delle giustificazioni, insomma, perché insomma vediamo quello che succederà, quindi mi pronuncio solo nel momento in cui ci sarà un risultato e allora potrò dare un giudizio più preciso.
Su Pioli, sulla tattica e sulla gestione dei big insomma dello spogliatoio in questo finale di stagione.
Sulla gestione dei big fa bene, lui deve far giocare. Sì, fa bene. Lui deve far giocare le persone che comunque reputa che siano ancora presenti sul campo con la testa, assolutamente, che non pensino alle vacanze, che non pensino magari di andare ad altre squadre, assolutamente sì. In quello deve essere veramente molto rigido, io lo sarei, da allenatore lo farei anch'io. E per quanto riguarda la situazione tattica del Milan, il tatticismo dei tre centrocampisti, secondo me, poteva provarlo, ma non era con Leao da una parte, Theo Hernandez sulla stessa fascia eccetera, Calabria a destra, non era nelle corde meglio i due centrocampisti e due esterni, ecco, se vogliamo parlare in questo senso. Però probabilmente qualche tentativo, giocando con due soli sulla fascia, avrebbe potuto provarlo con tre centrocampisti. È un 4-3-3, un 4-3-2-1, un 4-3-1-2, che due difficilmente gioca Pioli con due punte, ma comunque questo poteva fare dei tentativi. Se non l'ha fatti, probabilmente lui li vede tutti i giorni i giocatori, forse c'era un motivo più giusto, più vero rispetto a quello che noi possiamo pensare.
334 773 0020, sentiamo Cesare da Milano. Ciao Cesare, ben trovato.
Buongiorno.
Prego.
Grazie della trasmissione.
Grazie.
Non è più di 10 anni che vi seguo.
Grazie.
Con soddisfazione, perché siete bravissimi. Non ho nessuna domanda, ma ho una premessa. Sono un vecchio tifoso juventino dai tempi di Boniperti, Charles, Hansen e Presta, ma in modo particolare da come mi raccontava Carosio Muccinelli. Premesso questo, quindi sono un tiepido tifoso juventino, congratulazioni a quel signore che l'altro giorno, telefonando come tifoso del Torino, raccontava, fra virgolette, le sue vicissitudini familiari come tifoso del Torino.
Ricordo.
È stato di una ilarità, di una simpatia, di una correttezza che io dico che tutti i tifosi di calcio dovrebbero essere e prendere esempio da questo signore qua, torinese. È stato encomiabile. Congratulazioni ancora a voi, buona giornata.
Ciao Cesare. Grazie per averci chiamato. Se ci ascolta l'amico che ci chiamò qualche giorno fa in un microfono aperto, raccontò di una prima volta allo stadio dove portò il bambino, no? Che qualcuno voleva far diventare juventino, lui da tifoso granata lo portò a vedere il Torino, il Toro perse 3-0 la partita e dunque chiaramente fece fatica a convincere l'erede. Ti porto sui messaggi, Roberto. 366-084-122. Buongiorno, sono curioso di vedere De Rossi adesso come recupererà la sua Roma dopo questa sconfitta in Europa League. Importante secondo me la mano dell'allenatore in questo momento alla vigilia del match con l'Atalanta, che può delineare il finale di stagione dei giallorossi. Ecco, cosa ti aspetti adesso da De Rossi dopo questa sconfitta con il Bayer Leverkusen, che poi è stato un pareggio, chiaramente eliminazione a livello di semifinale. Come svolterà, ecco, perché può lasciare segni, strascichi per te adesso verso la prossima gara?
Sai che penso di no, Dani, ma per un motivo, perché comunque la Roma ha fatto una grande gara stava vincendo 2-0, solamente il fatto, no, un caso che la palla sbuca e Mancini assolutamente da solo la butta dentro, cioè proprio lì c'è la consapevolezza di una sfortuna incredibile, per cui mentalmente sicuramente dopo la partita c'è una delusione assolutamente amara, però poi nel ragionamento che si fa, quindi quando poi si rimane a freddo, si capisce che la Roma ha fatto una grandissima gara, ha fatto una grandissima prestazione, cioè ha giocato veramente da squadra, era riuscita ad andare sul 2-0 per poi poter andare supplementari, quindi tutto questo ha fatto sì che secondo me non può essere dispiaciuta e affrontare l'Atalanta con un atteggiamento diverso da quello che deve avere. Assolutamente, quindi Daniele punterà sul fatto che bravi ragazzi, grandi ragazzi, stavamo facendo un'impresa storica, punto. E non c'è un professionista, c'ha la delusione del momento, della giornata, mi vuoi dare 24 ore ancora di delusione, va benissimo, poi è finita. Cioè gli strascichi li porti nel momento in cui tu entri in campo, che pensi che, anche se non ti sei dimenticato della prestazione opaca che hai fatto magari la partita precedente, ma con l'Atalanta deve pensare che innanzitutto l'Atalanta ci ha da pensare a due finali, primo, e secondo che la Roma deve andare col coltello tra i denti, naturalmente sempre in maniera calcistica, parlando calcisticamente.
Antonio da Torino, ciao, ben trovato.
Ciao ragazzi. Allora, sentite, io vi vorrei fare una domanda di biologia, perché sono un po' di giorni che, stimolato dalla metafora del mister Allegri sul DNA della Juve, che sarebbe la ragione per cui lui fa giocare la squadra nel modo in cui la stiamo vedendo, mi chiedo che cosa sia questo DNA della Juve. Vorrei sapere voi cosa ne pensate, e se pensate, come credo io, che lui si riferisca alla cultura, diciamo, della dirigenza juventina e anche dei tifosi, se questo modo di giocare ce lo meritiamo, insomma. Grazie.
Ciao Antonio. Roberto.
No, lo so, lui parla sempre di un modo di giocare della Juve che, diciamo, che viene ispirato a suo dire dal carattere, dalle caratteristiche dei giocatori, quindi il DNA della Juventus vuol dire che è una somma, ok, una somma di tutti i caratteri dei giocatori, e quindi ha un suo modo di giocare, secondo me in base alle caratteristiche dei giocatori stessi. Io credo che fondamentalmente abbia ragione, che poi lui abbia azzeccato il DNA o no, questo è un punto interrogativo, cioè bisogna capire se poi è vero, però intanto è così, secondo me la spiegazione è solo questa, cioè il DNA della squadra lui lo reputa dal carattere caratteristiche dei giocatori che ha.
Allora, prima di andare a Milano da Maurizio, dovevamo giustamente rispondere anche a Massimo da Messina, che in precedenza ci aveva fatto una domanda a cui non avevamo risposto, Roberto. Sì. Che ne pensi di Spalletti che fa l'Europeo con la nazionale, vero, saluta la Juve, sì, e va alla Juventus, vero, dove ritroverebbe giunto, ci aveva chiesto, vero, Massimo.
No, Sono già, ti rispondo molto secco, non credo. Credo che Spalletti, se la nazionale gli rinnova il contratto, lui arriverà sicuramente fino ai mondiali, poi si vedrà, ma i mondiali assolutamente lui li farà sicuramente, quindi credo che poi si vedrà, ma fino ai mondiali Spalletti sarà con la nazionale.
Maurizio adesso, ciao, ben trovato, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno. Ciao a voi. Grazie per avermi fatto parlare. Allora, grazie. Volevo fare solo delle considerazioni sugli allenatori, qualcosa di veloce. Vai. Io parto dal Milan, che io sono milanista, e Pioli secondo me era da lasciare a casa proprio perché per i 6 derby persi. Io penso che nessun allenatore al mondo abbia perso 6 derby consecutivi senza mai capirci niente, e specialmente poi col Milan e con l'Inter, queste squadre qua, mai successo, neanche col Milan di Sacchi, che era nettamente superiore all'Inter, anche i trappattoni che ha vinto lo scudetto, o all'Inter che c'era in quel momento. Il Milan era superiore senza nulla levare all'Inter, però non abbiamo mai vinto 6 derby, ma neanche forse 3 consecutivi, quindi solo per quello l'avrei lasciato a casa. Tutto questo che ha vinto non mi interessa, perché ha vinto un campionato, ok, grande e tutto. Allegri ha sempre avuto squadroni, anche quest'anno, che dicono non ha la squadra, non ha niente, però uno che va a giocare dei soldi alla SNAI o che cosa, la Juventus la davano favorita, non gli davano, e loro non regalano niente, non è che ti regalano, la gente che scommette, sì, tutti i giornalisti dicevano che non ha le coppe, è competitiva per lo scudetto, potrebbe vincere lo scudetto, favorita con l'Inter e il Napoli perché veniva fuori, quindi Allegri utile dagli scuse sempre. L'anno scorso aveva tutto il centrocampo dei campioni del mondo, ha vinto la Francia e la finale con l'Argentina, avevano i tre che erano Paredes, De Maria e Rabiot dall'altra parte, quindi non è che non aveva una squadra, aveva una squadrona, non ha vinto niente.
Chiarissimo.
E lui.
Ciao.
Italiano ha fatto diventare grande la Fiorentina, basta, poi l'italiano ha fatto diventare grande la Fiorentina perché fino a quando non c'era italiano lottava per la Serie B, per rimanere in Serie A la Fiorentina. Adesso è una squadra che la rispettano tutti, è forte e va dappertutto, poter vincere dappertutto.
Ok, ciao Maurizio. Dunque, pollice in su per Italiano, per l'amico ascoltatore, pollice in giù per Pioli per la questione derby, e per Allegri perché ad inizio stagione la Juve doveva, almeno sulla carta, provare a lottare per lo scudetto. Che ne pensi, Roberto?
Ma allora, ci sono degli obiettivi che naturalmente tutte le squadre e tutti gli allenatori si pongono all'inizio di ogni stagione, no? L'obiettivo parliamo prima dell'obiettivo di Allegri solo per un motivo, perché Allegri veniva da un'annata, Daniele, abbiamo parlato tante volte, tanta gente purtroppo si dimentica, dove era uscito dalle coppe perché squalificato, cioè la Juve è squalificata da tutte le coppe europee, gli avevano ha fatto un campionato mentalmente pazzesco, perché togli punti, metti punti, cioè, quindi immagina anche la condizione mentale dei giocatori, dei ragazzi. Quindi questo è anche un'altra situazione. E quindi l'obiettivo di Spalletti, l'ha detto, era quello di centrare la Champions League, e l'ha fatto, secondo me. Per quanto riguarda Pioli,
i derby, il peso dei derby.
Ma non, sì, però vedi, lascio questo giudizio ai tifosi, Dani, perché non sono assolutamente d'accordo. Non sono d'accordo, Pioli ha fatto strabene in questi anni. Vinto un campionato, anche quest'anno secondo, ha centrato la Champions League, ragazzi, ma di che stiamo parlando? È vero che se i derby pesano, ma se l'Inter in questo momento è molto più forte, magari un paio di derby il Milan poteva anche riuscire a provare a vincerli, e questo posso essere d'accordo, ma comunque sia non l'ha fatto, e se non l'ha fatto vuol dire che c'è un motivo, non è che cioè, voglio dire, tante volte noi partiamo da un presupposto, ma guardiamo magari solo giustamente quello che ci interessa, ed è vero, perché il tifoso deve fare questo, ma io come opinionista, come addetto ai lavori, non posso farlo, cioè io devo essere obiettivo, e Pioli non era da cambiare, io non avrei mai cambiato Pioli, io gli avrei fatto un contratto ancora di 5 anni, perché se sta costruendo qualcosa, se sta facendo, portando avanti un progetto, lasciamo che finisca di portare avanti questo progetto.
E poi su Italiano ha reso grande la Fiorentina.
Italiano ha fatto un lavoro straordinario, sì, con la Fiorentina, assolutamente riconosciuto, e merito anche della società,
quindi insomma ho tutto insieme, perché quando si vince non è uno e quando si perde non è uno, ma è tutto, giocatori, squadra, allenatore, società. Quindi direi che l'italiano ha fatto un grandissimo lavoro supportato dal suo staff, e dalla società e dai giocatori.
Ti saluto con la domanda di Mario da Roma verso Atalanta-Roma, che ti chiede: chi sceglieresti, migliori con i valori assoluti per la formazione con il rischio però di bruciare due slot per le sostituzioni, penso a Dybala e Smalling, o preferiresti orientarti su 11 calciatori che possano dare più garanzia a livello fisico a De Rossi?
Assolutamente la squadra migliore in questo, nel primo che hai detto, nel senso okay. che Dybala, cioè i giocatori che i titolari, parliamo chiaro, quindi Dybala già è stato tenuto fuori in Germania, quindi io direi che Dybala è uno dei giocatori assolutamente strafondamentali per la partita di Bergamo. Non bisogna guardare in faccia nessuno o condizioni fisiche o altro, no, si gioca, poi si fa sempre in tempo a cambiare. All'inizio io dico che chi è come il pugile: se picchi per primo picchi due volte, invece tante volte gli allenatori si tengono stretti i giocatori in panchina, poi stanno 2-0 per la squadra avversaria ed è troppo tardi quando fanno entrare i giocatori. Cioè io dico, gioca dall'inizio con la squadra titolare e poi guarda se devi cambiare perché magari i giocatori sono stanchi o un giocatore non è magari in una condizione ottimale. Questa è la mia filosofia. Poi ripeto, ognuno c'ha la sua, magari sbaglio, però io so sempre di quest'idea: prima parto con la squadra più forte, poi vedremo. Quello che ha fatto Spalletti col Napoli, non ce lo dimentichiamo, che ne abbiamo parlato tantissime volte l'anno che ha vinto lo scudetto il Napoli con Spalletti.
Roberto Scarnecchia, grazie, buon sabato Roberto.
Grazie a te Daniele, ciao a tutti.